Fred Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker y estoy aquí con...
Im internationalen Filmfestspiel in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Ahlan bikum fi Fred Film Radio.
Fred, the festival experience... in 23 languages.
Buongiorno, eccoci qua, iniziamo il nostro appuntamento di questo venerdì insieme a Chiara Nicoletti. Buongiorno, ciao Chiara.
E più la gioia di sentire la mia voce o la gioia del fatto che è venerdì?
È un po' le due cose, insomma, sentire la tua voce insieme alla constatazione che siamo nel fine settimana mi rende particolarmente così allegro e felice. Come stai? Dove sei? Sempre in Abruzzo?
Sempre in Abruzzo, sì. Fra poco no, però l'ultimo weekend.
Ma è un po' in montagna? Sei in un posto in montagna, no? Mi hai detto.
Sì, sono in un posto di montagna.
Quindi fa fresco, cammini, ti rilassi.
Sì, che bello, quei 23-24 gradi, che Dio li benedica.
Bene, bene. Allora, come ogni giorno ricordiamo chi festeggia il compleanno oggi, e io inizierei con una simpaticona, secondo me, un'attrice modella, attrice comica che tutti amiamo in particolare perché fa parte del cast di una serie molto divertente che si chiama Modern Family, ovvero Sofia Vergara. Cosa vogliamo dire di
non
Sofia Vergara?
Non ne sbaglia una Sofia Vergara, no. Anche i mariti.
Anche i mariti non ne sbaglia una. Beh, io conosco solo il secondo, che è Joe Manganiello. Joe Manganiello, vero?
Quanto mi piacciono, sì. Mm-hmm. Non so se tu... Io sono stata abbastanza curiosa su loro due e ho guardato più di un'intervista in cui lui parla di lei e lei parla di lui, e sono esilaranti.
Nel senso che sono ironici e si prendono in giro?
Sì, sì, tantissimo. E poi sono bellissimi.
Beh, sì, sicuramente entrambi, direi, no?
E noi abbiamo anche un'amica che la imita benissimo.
Ah sì, chi è?
Lilia.
Ah, non mi ricordavo che la nostra
la
amica Lilia newyorkese imita la Sofia Vergara. Magari poi proviamo a chiamarla e vediamo se ce la fa in diretta. Sofia Vergara, che appunto fa la parte di Gloria in Modern Family, che fa ridere moltissimo sempre. Ed è anche una furba, attrice colombiana che ha iniziato come modella e poi ha fatto vari show televisivi per così l'America Latina, e poi è arrivata a Los Angeles e guadagna circa 30 milioni di dollari l'anno, vorrei dire.
Sì,
è brutto ricadere sempre sull'aspetto economico, però insomma siamo contenti per lei, no?
Assolutamente sì.
Come sempre, se volesse investire sappiamo dove.
Sofia!
tra l'altro io mi ricordo un film molto divertente che si chiamava Lo Chef, El Chef, no, non so com'era il titolo spagnolo, perché era un titolo spagnolo, dove lei lavorava, stava con un cuoco, ti ricordi? Avevi visto quello lì?
Quel film? La ricetta perfetta.
Non mi ricordo come si chiamasse in italiano,
sì.
Comunque era molto divertente.
Chef. La ricetta perfetta, no, io me la ricordo invece in Hot Pursuit di Anne Fletcher, Fuga in tacchi a spillo. Che lei faceva questa, mi pare, la moglie di un ricercato, e veniva portata da una Reese Witherspoon poliziotta super rigida in giro per scappare appunto a un inseguimento, e lei sempre bellissima con questo tailleur, queste gonne abitate. Era divertente.
Poi io l'ho vista qualche volta ospite di Ellen. Lo show americano, insomma, è sempre molto divertente. Si prende, poi la cosa bella è che è molto autoironica, si prende molto in giro. Vabbè, magari prima o poi la incontreremo. E tra coloro che festeggiano il compleanno oggi, a parte Martina Colombari, che insomma non salutiamo se per caso ci stesse ascoltando, è anche il compleanno di Chiwetel Ejiofor, credo si dica così, non è tanto...
Hai detto bene, sì, meno male che l'hai detto tu.
Attore britannico, conosciuto soprattutto, che ha iniziato soprattutto con una grande attività a teatro, e aveva fatto anche un Otello di Shakespeare, uno dei primi attori di colore a fare Otello, che aveva avuto un grandissimo successo, e che poi ricordiamo per un film di chi era? Di Lee Daniels? Di Steve McQueen, esatto, di Steve McQueen, 12 anni schiavo, per il quale credo avesse avuto anche qualche nomination, una nomination.
Golden Globe e Oscar. E vinse un BAFTA. Ma non è un tuo vicino di casa, vero?
Ma però non lo so, se lo è non ci siamo mai incrociati, o molto probabilmente non l'ho riconosciuto, e credo che sia, comunque so che è londinese, per cui insomma potrebbe
prima
essere
poi,
prima o poi
deve venire West Ham.
Ci vedremo. Vorrei ricordare anche il compleanno di un regista che, di cui si parla molto in questo periodo, perché sarà il prossimo regista del, sì, del nuovo film di James Bond, No Time to Die. Direi che è la prima volta che fa una regia così impegnativa, perché
sì, devo dire che è Cary Fukunaga, innanzitutto. Sì, lui aveva iniziato, diciamo, molto indie. La sua opera prima era stata Sin Nombre, parlava appunto del traffico di persone tra il Messico e gli Stati Uniti. Mm-hmm. Aveva vinto miglior regia al Sundance Film Festival. Io, ecco, Fred, una chiara reference, l'avevo incontrato proprio per Sin Nombre all'epoca in cui programmavo Termina Film Fest. Lui veramente molto alla mano, divertente, e in coppia con un amico, una coppia con un altro ospite al Palmina Film Fest quell'anno, che era quel gran figo di Rodrigo Santoro, che aveva fatto la voce del trailer di Sin Nombre.
Vabbè,
tutte queste
ma di quanti anni fa parliamo?
Parliamo del 2009.
Oh, mamma mia, quindi già 11 anni fa.
Sì, 11 anni fa. E lui stava, cioè, era ancora prima di quel Jane Eyre che io ho amato tanto quanto quello di Zeffirelli. In questo caso c'era l'omonima di mia figlia, Mia Wasikowska, e Michael Fassbender. Vabbè. Mi piace tanto i film in costume, quindi. E per me era stato bravo. E la prima cosa, diciamo, più hollywoodiana in tutti i sensi che aveva fatto era la dirigere la prima stagione di True Detective, la serie TV. Quindi io mi aspetto...
Ah già, che aveva fatto True Detective, è vero, non mi ricordavo. Sì, certo. Vabbè, a proposito di lui, visto che l'abbiamo nominato e che abbiamo nominato No Time to Die, io direi di ascoltarci No Time to Die di Billie Eilish. E poi ritorniamo fra poco. Vi ricordo che abbiamo più volte una presenza massiccia oggi del nostro Angelo Acerbi, che intervista fra poco Federico Boni così nell'ambito della rubrica Fred LGBTQ+. Ho detto bene?
Perfetto.
E poi ancora torni tu insieme ad Angelo di nuovo per parlare di un musical che, insomma, non anticipiamo, di cui ci parlerete voi fra poco. E poi arriva Angela, come sempre, con i suoi commenti e suggerimenti per la TV, e poi passerà molto rapidamente, temo, anche quest'ora. Quindi Billie Eilish, No Time to Die.
Siamo sempre al Soup of the Day, io sono Angela Acerbi e come ogni puntata, ogni settimana, mi occupo anche di fare delle chiacchiere su quella che è la cinematografia LGBTQ+. A volte le ho fatte da solo parlando di film e a volte le faccio con degli ospiti, e oggi ho un ospite, ho con me Federico Boni. Buongiorno Federico.
Buongiorno a tutti, ciao Angelo.
Allora, Federico Boni, che è un giornalista, un critico cinematografico per altro spettacolo, per gay.it, hai anche un fantastico blog che la comunità LGBTQ+ segue come fosse quasi la Bibbia, che si chiama Spettegules, una pagina che si occupa di cultura e società per la comunità LGBTQ+. Ecco, diciamo.
Un nome, una garanzia.
Prima di cominciare il nostro discorso cinematografico, volevo chiedere come ti era nata l'idea di fondare Spettegules, che non ne abbiamo mai parlato.
In realtà fu casuale, era il 2005 addirittura, perché Spettegules nasce nel novembre del 2005, sono quasi 15 anni. Ero al lavoro sulla mia laurea, sulla mia tesi di laurea, mi stavo laureando, e una sera non sapevo che fare, mi sono messo appunto a creare questo blog. All'epoca c'era Blogspot, che ti permetteva di realizzare questi siti veramente con pochissimi passaggi, e nacque così dal nulla, ma per puro gioco, per puro svago. Il nome fu casuale, Dottor Apocalypse mi venne in mente, che era un po' il mio alter ego, il mio nickname, perché davanti avevo la locandina di Apocalypse Now e perché stavo per diventare un dottore, laureandomi, e fu per l'appunto così, uno scherzo, un passatempo che poi in 15 anni si è evoluto in qualche modo.
Beh, sì, diciamo che hai creato un faro di informazione per la comunità italiana, no? Nel senso che tu poi sei molto eclettico e sei molto ecumenico, nel senso che passi dal basso all'alto, dal faceto al serio su questo blog, ed è comunque uno strumento, diciamo, che la comunità LGBTQ+ italiana utilizza.
Sì, l'idea era proprio quella, cercare di fare di qualcosa che comunque all'epoca non c'era, perché nel 2005 veramente non c'era nulla di simile, perlomeno nella blogosfera italiana. C'era forse solo Riverblog che in qualche modo faceva qualcosa di simile, e mi piace pensare che ancora oggi sia un po' così, per l'appunto cercare di parlare e affrontare tematiche differenti, passando magari, non lo so, dalla cantante che fa musica elettronica in Francia che nessuno conosce, a un ballerino di Amici di Maria in mutande. Insomma, si può spaziare toccando vari temi, dal serio al trash, al vero trash, però, perché io in realtà il trash, quello finto, fittizio, costruito ad arte di questi ultimi anni televisivi, non mi piace.
No, perché non è il trash vero, non è quello naturale.
Non è trash,
esatto,
certo.
Esatto. È subdolamente trash, ma non è realmente trash, ecco, mettiamolo così. Senti, allora, veniamo a noi. Io volevo fare una chiacchiera con te, molto rilassata, su quello che è la cinematografia LGBTQ+ degli ultimi anni, e più che altro come è cambiata, secondo te, da osservatore, sia insider che professionale, la rappresentazione della diversità, rappresentata, diversità di scelte sessuali, rappresentata da quello che è la comunità LGBTQ+ nel mondo, nel cinema e anche nelle serie, perché le serie hanno dato una bella botta, diciamo, un bel aiuto a questa evoluzione. Tu che ne pensi?
No, allora, consideriamo che tra poche settimane si celebreranno i 15 anni del Leone d'Oro di Brokeback Mountain, quindi in questi 15 anni è cambiato tutto, è veramente cambiato tutto dal punto di vista della rappresentazione LGBTQ, sia al cinema che in televisione. In quest'ultimo lustro, quindi negli ultimi 5 anni, questo cambiamento si è fatto, credo, ancor più chiaro, ancor più evidente, soprattutto sul piccolo schermo, soprattutto in televisione, dove veramente ormai l'inclusione è totale, grazie a produttori e a showrunner come Shonda Rhimes e Ryan Murphy. In qualche modo veramente Hollywood ha spalancato le porte dell'inclusione, perché abbiamo visto e vediamo serie televisive che fortunatamente abbracciano ormai tutta la nostra comunità e lo fanno senza alcun problema, ed è importante, perché la rappresentazione, in qualche modo, il fatto che finalmente veniamo rappresentati, cosa significa? Significa semplicemente che finalmente possiamo vedere sia sul piccolo che sul grande schermo le nostre storie, le nostre vite. Quindi quando sento dire ma che senso ha vedere un film LGBTQ, oppure che senso ha continuare a infilare personaggi gay all'interno delle serie televisive, le persone LGBTQ esistono nella vita reale, quindi è chiaro che se tu realizzi una storia che sia televisiva o cinematografica devi necessariamente includere anche le persone LGBTQ, perché ci sono, perché esistono, ed è fondamentale vederci, cioè se io avessi avuto a 15 anni la possibilità di ammirare una serie televisiva come Love, Victor, che è lo spin-off di Love, Simon, che è appena uscito su Hulu, sicuramente sarei stato un adolescente più sereno, meno combattuto, probabilmente più accettato, no? Perché veramente ti fa capire magari ai 15 anni di oggi una serie simile che non sono soli, che non è una malattia, che non è la normalità, e che spesso e volentieri il coming out, visto come un incubo in famiglia, si può risolvere in maniera molto più semplice, e soprattutto ti porta poi alla felicità, no?
Certo. Ma senti, ma secondo te perché è stato più facile per la televisione avere questa forza di penetrazione maggiore rispetto al cinema? Nel senso, tu hai citato Brokeback Mountain 15 anni fa, la frequenza di film così impattanti a tematica dopo Brokeback Mountain è stata molto più, diciamo, più lenta, più lenta rispetto a quanto è stata sul pezzo la televisione. La televisione è stata sul pezzo continuativamente.
Sì, hai ragione. Credo che probabilmente il fatto della TV dipenda anche dalla nascita negli ultimi anni di varie piattaforme, quindi ovviamente non solo Netflix, ma in pochi anni abbiamo visto nascere di tutte e di più, quindi si è ampliata la platea produttiva anche a livello concorrenziale, quindi si sono ampliate le voci. E probabilmente in televisione in questo momento c'è una maggiore libertà anche di rischio, no? E forse credo che dipenda anche dal fattore economico, quindi un film cinematografico che ha probabilmente costi più elevati e necessità di far cassa nel breve tempo e solo unicamente in sala, non so, forse hanno timore di rischiare, però effettivamente hai ragione, perché da Brokeback Mountain ad oggi 15 anni sono tanti e di film a tematica LGBTQ realizzati da studios se ne contano comunque relativamente pochi oggettivamente. Cioè, Moonlight
Veramente pochi.
ha
Sì.
vinto l'Oscar pochi anni fa, tra l'altro un Oscar in attesa è clamoroso, poi c'è stato Chiamami col tuo nome, ma sono quanti? Arriveremo una decina probabilmente. Le serie
Sì.
televisive, devo dire che da questo punto di vista sono tante, fortunatamente, affrontano tematiche differenti e includono anche la comunità transgender che fino ad oggi al cinema rimane ancora quasi totalmente esclusa. Credo che sia uno dei prossimi passi da fare nel decennio
Sì.
appena iniziato.
Sì, la cosa strana, però purtroppo comprensibile, è che la comunità transgender è quasi, come dici tu, assente dal cinema ufficiale mainstream, ma ha una produzione indipendente gigantesca. I festival a tematica, tra cui anche il Eurovision Festival dove lavoro io, ricevono una quantità di produzione tematica transgender, hanno ricevuto negli ultimi anni, che è veramente notevole, però non si riesce a fare il passo successivo, non si riesce a fare un passo di rappresentatività generale e mainstream come è stato Brokeback Mountain anche per quella parte della comunità. E io mi chiedo spesso perché non riesco a darmi una risposta, non so se tu ce l'hai, quale potrebbe essere il busillis.
Questa è una bellissima domanda. Io credo che probabilmente persistano ancora dei luoghi comuni in quel di Hollywood legati per l'appunto alla comunità transgender. Magari c'è un'idea che io reputo fasulla, che vorrebbe magari un film simile, difficilmente vendibile, ecco, mettiamola così. Però credo che, ripeto, sia un ragionamento sbagliato, e questo lo abbiamo visto anche dal punto di vista della serialità televisiva, perché una serie come Pose, che è diventata veramente di culto, vendutissima in tutto il mondo, per quale motivo un film alla Pose non potrebbe o non dovrebbe far cassa in sala e non dovrebbe raggiungere un pubblico mainstream?
Ah, certo, ma pensa solo a Transparent. Transparent ha avuto un
Esatto.
successo clamoroso, era completamente inaspettato e io sono certo che sulla carta nessuno avrebbe dato a quella produzione tutte quelle chance che poi ha avuto. Eppure ha funzionato e ha funzionato anche con una rappresentazione molto poco glamour, molto poco spettacolarizzata. Della comunità, quindi vuol dire che probabilmente il pubblico, come sempre, è molto più pronto e molto più avanti di quello che
Assolutamente sì.
produce, ha in mano, cioè di che in mano il potere crede. Senti, una cosa ti volevo chiedere rispetto, allora io e te ci conosciamo da anni, ci incontriamo ai festival, facciamo più o meno lo stesso mestiere, più o meno, e i festival a tematica sono sempre. Almeno in Italia sono quelli sempre più a rischio, no? Sono sempre quelli che hanno che sono meno considerati, che hanno una visibilità più difficile rispetto ai fratelli stranieri, no? E cosa si potrebbe fare secondo te? Cioè, se tu avessi in mano le chiavi del potere, che cosa faresti per uscire da questo guado, no? Da questo guado in cui i festival a tematica si trovano. Io ci ho pensato molto, ma è veramente difficile trovare una
No,
ragione.
è una gran bella domanda. Poi in realtà tu vivi, comunque vieni da Torino, che da questo punto di vista è una città estremamente avanti. Cioè, il Festival del Cinema di Torino è il primo in Europa ed ha un pubblico estremamente fedele. Io sono venuto diversi anni e mi ricordo le sale particolarmente colme, come al Mix di Milano. Io vivo invece in una città che è Roma, dove non esiste un festival a tematica LGBT, e quei pochi festival che hanno provato in qualche modo a farsi strada hanno chiuso rapidamente. Se, perché? Perché non c'era pubblico, perché non c'è una comunità, perlomeno la comunità romana, che ahimè non è minimamente interessata o non è, come dire, preparata o abituata a vedere la cinematografia LGBT. Quindi credo che bisognerebbe partire dalle basi, ovvero dal far conoscere
Da
proprio la nostra.
un'educazione.
Sì, una questione puramente educativa, far conoscere quella che è la nostra storia attraverso il cinema e la serialità sul grande schermo. È chiaro che ci vogliono, ci sarebbe bisogno anche di investimenti, indubbiamente, no? Quindi i
Esatto.
comuni, le regioni dovrebbero investire perché è attraverso questi prodotti, attraverso questi festival che si combatte ad esempio anche l'omofobia, perché tu di fatto vai in qualche modo a istruire, no? E
Certo,
attraverso
certo,
l'istruzione combatti l'ignoranza,
certo.
quindi questo poi è il concetto
E il
principale.
problema, difatti, il problema dei fondi è fondamentale anche perché non c'è, è come se la comunità LGBTQ italiana non fosse considerata sufficientemente un target commerciale come lo è quella francese, o quella americana, quella inglese, o quella tedesca. È difficilissimo trovare sponsor privati per manifestazioni a tematica perché non vedono il ritorno, che è una roba ridicola. Se ci pensi, però purtroppo è un po' così. E quindi, visto che non si può solo più fare affidamento a quello che è il finanziamento pubblico, perché comunque i soldi pubblici sono sempre di meno, perché le esigenze sono diverse, anche perché il costo degli eventi aumenta sempre di più se vuoi avere un evento che abbia un impatto, no? Però
Certo.
l'importanza, come dicevi tu, è un'importanza educativa e anche un'importanza di ricerca, no? Perché il festival deve portare a essere stimolo. E noi abbiamo visto nel corso degli anni molti film semi ignoti passati in festival a tematiche che poi hanno fatto il salto, che si sono fatti conoscere anche con calma, perché il passaparola funziona ma ha bisogno di tempo, si sono fatti conoscere anche nel mondo mainstream. Partendo dal presupposto che questa stagione 2020 è anomala, quasi inesistente, quindi non possiamo fare tanto affidamento, secondo te, come critico, quali sono stati negli ultimi anni i film che hanno più impattato, il film a tematica ovviamente, che hanno più impattato?
Sì, come hai detto tu, per l'appunto questa è stata una stagione particolarmente povera, non so neanche spiegarmi il perché, però effettivamente anche lo scorso anno a Venezia devo dire che i film in corsa per il Queer Lion erano tutti abbastanza così dimenticabili, lo dico molto onestamente. Credo quest'anno tra i pochi film che abbiamo visto sicuramente da ammirare e da applaudire, c'è il ritratto della giovane fiamme che era stato presentato, se non sbaglio, al Festival di Cannes.
Sì.
Quindi si parla comunque di cinema francese, film a tematica lesbica con due donne protagoniste. Devo dire che Netflix, da questo punto di vista, negli ultimi mesi ha pubblicato diversi documentari molto interessanti a tematica LGBT, alcuni di questi, tra l'altro, prodotti da Ryan Murphy, che da questo punto di vista non si tira mai indietro a mille, io non so come faccia
Ma
perché
no, guarda,
veramente.
stavo per fare la stessa considerazione. Sono stanco io a pensarci alla vita che deve fare creativamente parlando Ryan Murphy,
Ma io
perché
credo che abbia, boh, non lo so, tipo una sorta di cantina con scimmie urlatrici che lavorano al suo posto, tipo schiavizzate, perché sennò non si spiega come riesca a farcela. Però devo dire che ha prodotto anche lui un paio di doc, soprattutto uno dedicato ad uno storico sex shop di Hollywood. Ora, quando mi verrà il titolo te lo dico, perché in questo momento non mi
Ah, l'ho visto
sovviene.
pure io, non mi viene manco a me. Di questa storia di
Ok.
questa famiglia ebrea, marito e moglie, figli, cioè marito e moglie
Bravissimo.
che hanno questo, che rilevano questo sexy shop gay e lo trasformano in un successo, diciamo, anche
Sì,
commerciale,
è una storia molto curiosa.
fino a che l'home video ha retto, ecco. Poi quando l'home video è crollato, anche loro hanno dovuto soccombere.
Sì, è una storia molto curiosa perché poi attraverso questo sexy shop ti fa vedere tutte le conquiste che ci sono state nel corso dei decenni, soprattutto in America, ovviamente, partendo per l'appunto da questo folle sexy shop. E poi c'è questo Disclosure, che è un altro doc Netflix sulla rappresentazione transgender che è uscito da pochi giorni,
Che è
che.
bellissimo, io l'avevo già visto tempo fa, è veramente bellissimo, è un compendio molto esaustivo di quella che è stata la rappresentazione e la manipolazione della rappresentazione transgender nello spettacolo, nel cinema e anche nella televisione.
E sempre su Netflix c'è questo A Secret Love, che è sempre documentario, che racconta questa straordinaria storia d'amore durata 65 anni tra due donne, Quindi sono prodotti di nicchia che ovviamente vanno cercati, che spesso e volentieri escono nel totale silenzio, perché ovviamente Netflix non è che ti va a promuovere A Secret Love con due donne novantenni che si amano da 65 anni, però tra i vari siti LGBT fortunatamente si trovano queste segnalazioni e sono prodotti comunque assolutamente meritevoli, riconoscibili,
Allora, si
che
chiama
vanno visti.
Circus of Books,
Bravissimo.
quel documentario sul
Bravissimo.
sex shop di cui
Mentre domani,
parlavamo
se non sbaglio, no, tra pochi giorni dovrebbe uscire un nuovo film di Dolan, che era presente all'ultimo Festival di Cannes dello
prima. Di
scorso
K,
anno.
esatto. Sì.
Uscirà sul mio cinema, io non l'ho ancora vista,
Io
quindi
l'ho
non
visto
metto
a
bocca.
Cannes l'anno scorso, quindi l'ho amato abbastanza, non tanto quanto ho amato altre cose di Dolan, sicuramente più suo dell'episodio americano della sua cinematografia che è nato un po' storto ed è finito ancora più storto, secondo me, mentre
Sono
questo è un po'
d'accordo.
un ritorno alle origini, ai suoi temi, anche al suo modo di raccontare, no? Al suo modo di raccontare come ritmo narrativo. Non è niente di nuovo, però ormai lui, anche se è giovane, è già quasi un veterano, quindi ha il suo segno, no? Ha la sua personalità artistica che viene fuori da ogni film, e anche qui il Dolan si vede. Ma senti, ma buttali un titolo di un film degli ultimi anni che ti ha veramente colpito, e che hai tenuto nel cuore, quelli che ogni tanto ci ripensi, che ogni tanto ti riguardi.
Beh, ovviamente si parla sempre ovviamente di film a tematica
Ah,
LGBT,
certo.
si va sul banale con Chiamami col tuo nome di Guadagnino, su cui io veramente non puntavo una lira perché avevo letto il romanzo, amato il romanzo, e conoscendo Guadagnino ero molto preoccupato, lo dico onestamente, dall'eventuale riuscita, e invece devo dire che mi ha stravolto, totalmente stravolto. La favorita negli ultimi anni è un film che mi ha particolarmente conquistato, e poi ho visto che è arrivato, se non sbaglio, su Netflix o su Amazon, forse su Amazon Prime, un film che al cinema credo in Italia non si sia mai visto, di qualche anno fa. Si chiama Any Day Now
No, non si è mai visto al cinema, non è
di Travis
mai.
Fine, che
No.
io vidi al Festival di Torino per l'appunto una vita fa, e
Esatto.
mi ricordo che finì in lacrime durante l'intera proiezione. Con un grandissimo, tra l'altro, Alan Cumming, quindi
Manca.
è un film che
Che
io
mi fa, cioè, fa sempre
consiglio.
molto ridere questa cosa che i film che ci sono piaciuti tanto abbiamo pianto tanto, perché noi ci piace, ci
Ci
piace,
piace
ci siamo
piangere, sì.
divertiti tanto. Oh, mi è tanto piaciuto, mi sono tanto divertito, pianto tantissimo. Questa è la sequenza logica dei commenti.
È
Bene,
vero.
Federico, io ti ringrazio per questa chiacchiera che continueremo anche in altre sedi, cioè sempre in sede Fred Radio, ma su altri argomenti nel prossimo futuro. Io ti ringrazio. Magari ci vedremo a Venezia, chi può dirlo, non si può mai sapere,
Nella
vedremo.
speranza che ci sia, sì,
Nella
ci.
speranza che ci sia, infatti, così potremo sempre farci i nostri spritz pre-proiezione. Se avranno aperto il bar, se si può sedere a bere lo spritz, se, però, se, magari potremo farlo. Quindi ringrazio ancora Federico Boni per essere stato con noi, grazie mille, e siamo sempre a Super The Day e ci sentiamo tra pochissimo.
Ciao.
One singular sensation. Every little
Little
step
step
she
she
takes.
takes.
Barabarabarabam. Perché canto? Perché canto? Perché at the soup of the day è arrivato il momento di Fred Musicals e quindi, come potevo essere da sola, anzi, la rubrica l'ha ideata lui, Angela Cerbi.
Buongiorno, eccoci qua, eccoci di nuovo qui a parlare di musical che ci piacciono tantissimo, ci siamo goduti, abbiamo fatto il bagno nei musical in queste settimane di quarantena, almeno io personalmente,
Che stavo
rivedendo.
cantando io,
E tu stavi
infatti.
cantando il pezzo finale di uno degli musical storici della storia dei musical, che è A Chorus Line, che è un musical del 75, cioè esordisce nel 25 luglio del 75, per essere precisi, un musical con le musiche di Marvin Hamlisch e i testi di Edward Kleban, diretto da Michael Bennett a teatro.
A teatro, sì.
Ha avuto 12 nomination ai Tony Award, ne ha vinte 9 e ha preso anche il premio Pulitzer nel 76 per il dramma. È uno spettacolo che si svolge su un palco nudo, vuoto di un teatro, sul quale dei ballerini stanno facendo le selezioni per essere ballerini di fila di un musical di Broadway. Questa è la storia, l'inizio della storia. Il regista è il famigerato, famoso, ma abbastanza cattivo carogna Zack, che sceglie 17 persone dalle quali deve estrarre 8 ballerini, 4 maschi e 4 femmine, 4 ragazzi e 4 ragazze. Come si svolge questa selezione? Che è la cosa molto affascinante del musical e che ha fatto sì che il musical rimanga nella testa e nel cuore delle persone per tutti questi anni. Li fa ballare, ma li fa anche parlare. Chiede a ognuno di loro di descriversi e di spiegare perché hanno deciso di fare i ballerini. E quindi c'è tutta questa carrellata dei vari personaggi che, con canzoni ovviamente, e pezzi danzati, si presentano. In questa fila di ballerini c'è una ballerina in particolare che si chiama Cassie, che si scopre essere l'ex fidanzata di Zack e una ballerina molto quotata, molto brava ai tempi, che aveva abbandonato New York, è tornata a New York e non trova lavoro e quindi vuole ricominciare tutto dal basso, cosa che a Zack, regista, sconvolge, non è d'accordo, e poi succederanno delle cose, insomma. Una cosa molto importante è il rapporto e il racconto del rapporto tra il ballerino e la danza, tra la passione, la sofferenza e l'ineluttabilità per loro di fare questo determinato mestiere. Infatti a un certo punto dello spettacolo succede un incidente a uno di loro che viene portato via in ospedale, si capisce che non potrà ballare mai più. E allora Zack, di nuovo, per capire meglio con chi ha a che fare, chiede a tutti che cosa faranno quando non potranno più ballare. E c'è questa canzone fantastica che si chiama What I Did For Love, che è il modo in cui i singoli ballerini e il gruppo di ballerini risponde a questa domanda dicendo che praticamente qualsiasi cosa accadrà, loro non avranno rimpianti perché quello che l'hanno fatto per amore. Ovviamente vengono scelti quelli che vengono scelti, alcuni vengono scartati, gli 8 rimangono. Il finale dello spettacolo è gli 8 che compongono questa fila, questa chorus line, appunto, nello spettacolo definitivo. C'è una cosa molto interessante della versione teatrale. La versione teatrale, il finale della versione teatrale inizia con tutti i 19 ballerini, da cui sono stati estratti poi gli 8 prescelti, che una alla volta entrano sul palco vestiti come erano vestiti nelle prove, si cambiano e si mettono tutti lo stesso abito, che sarà l'abito di scena che useranno anche gli 8 sul finale. È una scelta filosofica anche molto importante questa, secondo me, perché dà allo spettatore, all'esterno delle storie dei singoli, che cosa vuol dire fare il ballerino di fila, cioè che cosa vuol dire fare tutti quei sacrifici per poi ironicamente annullarsi come persona per diventare un personaggio di sfondo che nessuno riconosce. Perché la cosa geniale di questo modo di far vedere il finale è che tu, man mano che i ballerini si cambiano, si mettono in costume di scena, quando cominciano a essere tanti, non distingui più uno dall'altro, e quindi ha questo senso di lavoro di gruppo, di lavoro proprio basso, lavoro povero.
Molte cose in questo senso sono state cambiate nel film.
Sì, nel film sono state cambiate molte cose. Il film è stato fatto nell'85, ovviamente dopo il successo del musical i produttori di Hollywood si sono buttati a pesce sul progetto, ma hanno avuto dei seri problemi a trovare un regista, perché tantissimi registi avevano rifiutato il progetto, perché intanto perché l'originale, perché a Chorus Line era un musical troppo amato e quindi si sentivano un po' in difficoltà a metterci le mani, e poi perché per molti di loro non c'era modo di fare un adattamento cinematografico di uno spettacolo che era così essenzialmente teatrale. Anche Michael Bennett, il regista del musical a teatro a cui è stato proposto la regia del film, rinuncia perché lui aveva avuto un'idea, secondo me affatto stupida, di presentare il film come un'audizione per un casting per la relativa versione cinematografica del musical teatrale, quindi un casting nel casting del casting, che aveva senso per l'idea di partenza del musical teatrale. Poi invece questa sua idea cade, arriva Richard Attenborough, che sposa il progetto.
Ecco, grandissimo regista inglese. Per i più magari se lo ricorderanno invece d'attore come il miliardario John Hammond in Jurassic Park. Ecco, questa è una reference pop, però,
che serve,
ecco,
per
chi
serve
non
molto.
Mastica, esatto.
Però Attenborough è un regista inglese, quindi quello che si temeva allora è che il suo essere inglese avrebbe riservato un trattamento un po' fuorviante alla storia americana del musical. Lui fa delle grandi modifiche narrative, cioè rende la storia più cinematografica, usa tantissimo il flashback per raccontare cosa succede ai singoli protagonisti fuori dal palco. Soprattutto la storia tra Cassie e Zach viene raccontata con moltissimi flashback. Decide di fare due modifiche fondamentali che hanno fatto imbestialire il mondo del teatro. Modifica drasticamente la colonna sonora, cancella tre pezzi, di cui uno, The Music and the Mirror, era un pezzo fantastico, fondamentale per raccontare la storia tra Cassie e Zach e il regista, aggiunge delle canzoni nuove e fa di quel pezzo What I Did for Love, di cui parlavamo prima, fa una modifica fondamentale, nel senso non è più una canzone cantata dal gruppo dei ballerini per raccontare la loro passione per la danza, ma è una canzone che canta Cassie per raccontare la sua storia d'amore con Zach. Quindi una cosa vero molto cinematografica, ma completamente snaturante rispetto a quello che era la natura dell'originale. Un'altra cosa che cambia moltissimo, nell'originale teatrale c'era moltissimo spazio alle storie omosessuali, perché tre dei ballerini erano dichiaratamente gay e ne parlavano, ne discutevano e si presentavano. Nella versione cinematografica tutta questa parte viene completamente eliminata, con un accenno dell'omosessualità del ballerino che poi si fa male. Il film perde quella parte combattente che aveva avuto il musical, che essendo stato uno dei primi musical a trattare apertamente questa tematica. È un musical, diciamo, è il backstage musical per eccellenza, cioè dove vengono presentate le vite, i momenti difficili dei ballerini che fanno milioni di audizioni, mille per andare alle audizioni, magari due o tre o quattro posti. È una celebrazione anche di quanto eroici siano i ballerini. Ci vogliono anni di lavoro duro, brutale, per diventare un ballerino sufficientemente bravo da osare un provino a Broadway. E poi il 90% di loro torna a casa sudato sulla metropolitana con un pugno di mosche. No?
Oppure magari fai una vita di ballerino d'attifila, esatto. Va bene, però comunque tanta fatica senza veramente la gloria.
Infatti tanti critici avevano scritto che era a Coruscant celebra quel masochismo del ballerino col canto e con la danza, cioè ti racconta la sofferenza che ci si autoimpone da ballerini, perché non si può fare diversamente. Ultima cosa che vorrei dire su A Chorus Line: Chorus Line film aveva come protagonista Michael Douglas, grande Michael Douglas, che fa Zach, il coreografo, e che riesce a essere così aspro, così distaccato e così cattivo, ma allo stesso tempo empatico come qualsiasi artista maniaco del lavoro, come il suo personaggio del film di solito nella vita è. Il suo personaggio ha molta voglia di fare e molta rabbia per quello che non è riuscito a fare. Questa mistura crea un personaggio un po' bipolare che Michael Douglas porta avanti con, voglio dire, non è che possiamo dire che Michael Douglas non è un bravo attore, ne ha fatti mille e ha fatto molto spesso dei personaggi così.
Una curiosità che non sapevamo poi cercando le cose è che la Cassie, quindi la ex di Michael Douglas nel film, la ballerina, quella che tu raccontavi che sta cercando di ricominciare, diciamo, da capo e riprendere in mano la propria vita, era interpretata appunto nel film da Alison Reed, che è stata poi rivista, guarda i casi, appunto musical, nei panni di questa signora Darbus in High School Musical. High School Musical 3, che è uno dei migliori della, diciamo, trilogia con protagonista Zac Efron e Vanessa Hudgens, appunto del musical della Disney che ha lanciato in fondo Zac Efron sia come attore che come ballerino e cantante. Quindi quei casi, ecco, once in a musical, always in a musical.
Sì, esatto. No? Noi in Italia ci lamentiamo che gli attori vengono congelati in un ruolo, ma anche negli Stati Uniti accade. E a me la cosa che mi stupisce sempre quando vedo questi musical cinematografici è vedere la quantità di attori e attrici sorprendentemente bravi a fare tutto che hanno, che ha l'industria cinematografica americana, una roba sconvolgente.
Anche un'altra scuola.
Un'altra scuola. Forse anche una questione di quantità, una questione di numeri, però anche una questione di scuola e di formazione che noi non riusciamo ad avere.
No, invece chiudo questo intervento dicendo che secondo me è una questione di attitudine al lavoro. In Italia spesso, non adesso forse, però come base abbiamo sempre considerato l'essere artista come qualcosa che non ti doveva condizionare a delle regole. Mentre il mondo anglosassone, quindi specialmente in Inghilterra e negli Stati Uniti, essere artista spesso si sa che richiede molta disciplina e delle regole. È un lavoro per cui ti devi impegnare molto e che devi fare a tutto tondo. E quindi questa concezione forse è meno libera dell'essere artista, ma più legata a cosa fai? Faccio questo. Ecco, come uno è impiegato alle poste, l'altro fa l'attore. Ecco, questo concepire così il lavoro fa sì che forse ci sia una rigidità che poi porta a una grandissima preparazione a tutto tondo.
E a dei risultati che vediamo appunto.
Magari
tutti
ecco,
i giorni,
io vedo gli attori italiani sono migliorati, molti sanno fare più cose, ecco, però questa è una prerogativa che in passato è sempre stata più degli attori americani, inglesi, comunque chi bazzica o si è formato in quel mondo. Come celebriamo i Chorus Line?
Come vuoi che celebriamo i Chorus Line? Abbiamo un'unica one possibility, come si dice, e quindi chiudiamo questo spazio di Fred Musical con One, cioè la canzone che chiude sia lo spettacolo teatrale che la versione cinematografica di A Chorus Line. Che
e la cantiamo anche noi?
Ma magari no, poverini, però no. Consiglio a tutti i nostri ascoltatori di andare a vedersi almeno su YouTube questo finale, perché cinematograficamente un finale
spettacolare,
cioè fantastico, che riempie gli occhi e il cuore.
E quindi One da A Chorus Line, e torniamo fra pochissimo a The Soup of the Day.
E come sempre arriva la nostra Angela Prudenzi per dirci cosa guardare alla TV questa sera. Ci sei?
Ci sono. Buonasera, e stasera buongiorno. Sono proprio, guarda, insomma, ho uno spirito un po' nero perché due film diversissimi tra di loro, ma entrambi molto cupi. Primo è il film del momento, Sky Cinema 2, ore 21:15, Favolacce.
Ah, Favolacce dei Fratelli d'Innocenzo, che ha vinto
che
tutti
ha appena vinto il nastro come miglior film dell'anno.
Certo. Diversi nastri, vero? Poi non solo
diversi nastri, però.
Che poi aveva vinto anche il premio per la miglior sceneggiatura
al Festival di Berlino. Sì, consacrando definitivamente i gemelli Fabio De Innocenzo e Damiano De Innocenzo, ovviamente. Mm-hmm. Stesso cognome. Il film ha come protagonista Elio Germano e un altro gruppo di attori, anche non particolarmente noti, ma tutti molto bravi, e racconta la storia di una famiglia un po' sui generis. Non è una favola, ma è una favolaccia. Non si può anticipare nulla, perché sarebbe svelare veramente ciò che nasconde la trama di cupo, di segreto, di nero. Va visto,
va bene.
L'altro film invece, ore 21:20, Rai 4, già il titolo dice tutto. La vendetta di un uomo tranquillo, che tranquillo non è ovviamente. La regia è di Raul Arevalo, che è un noto attore spagnolo. Qua ha la sua prima regia, 90 minuti di tensione per seguire la vendetta di José, che esce dal carcere e decide di vendicarsi perché lui ha pagato per altri. Insomma, è una storia nera, appunto, è un classico noir che ripercorre anche la vita del protagonista, di una donna che lo ha amato, di un amico che lo ha tradito, insomma un film che si lascia vedere, è veramente bello. È un film che ama molto la nostra amica Chiara Nicoletti.
Che peraltro era passato, mi ricordo, in anteprima a Venezia nel 2016.
Sì. E la protagonista femminile, Alicia Rubio, vinse anche un premio.
Ah, quindi cosa guardiamo tra i due? Sai che io voglio sempre sapere...
Cupo per cupo? Beh, allora, dai, favolacce, come si fa, appena visto un nastro. Sì, favolacce, il film dell'anno.
Però insomma, favolacce, avete sicuramente anche altre opportunità di vederlo, perché è un film recente e adesso con tutti questi premi resterà reperibile secondo me per un po' anche su altre piattaforme, perché per esempio credo sia su Netflix anche. Invece La vendetta di un uomo tranquillo è un po' meno difficile, un po' meno facile da reperire.
E questo hai ragione.
Vabbè, ma scusa, ma i fratelli di Innocenzo tu li hai incontrati mai personalmente?
Sì, li ho incontrati.
Hai visto che erano tutti vestiti griffati?
Ma loro sono sempre griffatissimi. Loro hanno cominciato come testimonial di Gucci
infatti,
e non li ha firmati più nessuno.
Secondo me erano Gucci anche l'altra sera ai nastri, con questi, sì. Insomma, erano... Ma mi ha colpito che avevano degli stivaletti con tacco entrambi.
Gucci.
Inequivocabilmente. Mi confermi Gucci. Va bene, grazie Angela. Noi non ci fermiamo, continuiamo però con una canzone e ritorniamo fra poco per chiudere il nostro appuntamento di oggi. E siamo arrivati al termine di questa puntata del weekend, pre-weekend. La Prudenzi ci ha appena suggerito due film. Io ho già detto che tra Favolacce e La vendetta di un uomo tranquillo, mi sa che rivedrò La vendetta di un uomo tranquillo, perché Favolacce secondo me resterà disponibile a lungo, per cui avrò altre possibilità. Tu, Chiara, cosa guarderesti?
Io sono d'accordissimo con te, perché adoro Raul Arevalo sia come attore in commedie, mm-hmm. Sia come regista. L'avevo anche intervistato, non so, vi consiglio di ascoltarlo in spagnolo. Uh-huh. e questo film è veramente un'opera prima degna di nota e quindi da rivedere nel mio caso.
Bene, grazie a tutti voi che ci avete così sopportato anche oggi, buon weekend, grazie agli angeli di Fred, ovvero Angela Prudenzi e Angelo Acerbi, e grazie anche a Federico Boni che insomma abbiamo sentito in questa bella chiacchierata con Angela, dove ha suggerito alcuni film che andrò a cercare su Netflix e anche su Amazon, e noi ritorniamo ovviamente la prossima settimana. Buon weekend a chi sta in Abruzzo, mm-hmm. Buon weekend a chi sta al Lido di Venezia, buon weekend a tutti voi. Noi ritorniamo lunedì a partire dalle 10 e poi più volte nel corso della giornata, come sempre. Ciao.
Fred.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on air Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pluterzy.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.